Radi Radio, tradizione e tradimento.
Eccoci, eccoci, benvenuti, siamo di nuovo qui a Tradi Radio, ma siamo immediatamente, entriamo con questa musica, questa ballarella molisana con organetto dal tratturo, come vedete dal vivo, e si tratta proprio del campus di questa estate. Noi siamo già in collegamento, qualcuno si sarà accorto dai rumori di fondo, con Matteo D'Alessandro. Matteo, ci senti?
Sono qui.
Oh, come stai?
Bene, grazie.
Ma intanto è divertente raccontarci dove ti trovi, perché sembra tutto silenzioso dove sei tu, mentre a pochi passi si sta consumando il carnevale, o perlomeno le maschere.
Sì.
Ecco, raccontaci, io dove sei?
Mi sono nascosto in una casa di una gentilissima signora che dà sul palco, dove in questo momento stiamo presentando tutte le maschere ospiti del nostro carnevale. Si tratta del primo incontro delle maschere etniche zoomorfe d'Italia, qui a Tufara, nella provincia di Campobasso, in Molise. È la prima volta che siamo riusciti a portare tante maschere così numerose, circa 200 figuranti, provenienti da varie regioni d'Italia.
Bello, molto bello.
Casino infernale, campanacci, urla.
Ecco, vogliamo descrivere chi c'è lì in questo... Sì. Intanto a Tufara perché? Perché siamo a Tufara?
Siamo a Tufara perché qui c'è una maschera antichissima, il diavolo. È una maschera di origine antica, risalente ai riti dionisiaci, delle popolazioni greche, del Medio Oriente, poi nel corso degli anni della storia si è un po' modificata con l'arrivo dell'origine cristiana. Insomma, è una cosa molto antica. Quindi noi abbiamo pensato bene di riunire qui a Tufara quelle maschere zoomorfe simili al diavolo, che avessero caratteristiche comuni alle nostre.
Quindi voi siete il paese del diavolo?
Sì, siamo il paese del diavolo. Non siamo cattivi però, eh?
Senti Matteo, dopo noi incontreremo molte persone in questo nostro tragitto di un'ora, perché parleremo anche un po' del significato della maschera, incontreremo Roberto Tessari, grande storico del teatro, ma poi parleremo anche con Pierluigi Giorgio, che si è occupato anche di voi, insomma. Lui è un regista di video cinematografico.
Pierluigi, sì, lui è con il cervo di Castelnuovo e l'uomo orso di Erzi. Sono tutte e due maschere che sono nostri ospiti.
Benissimo, benissimo. Ecco, allora raccontaci intanto due parole sul Diavolo di Tufara e poi andiamo avanti. Cioè, il Diavolo di Tufara cosa fa?
Allora, il Diavolo di Tufara, dicevo, è un rito legato ai riti dionisiaci, dove c'è questo...
Dimmi pure.
Allora, il Diavolo di Tufara gira per il paese cercando da mangiare, perché anticamente è un paese contadino, un paese povero. Con la scusa della maschera si girava di casa in casa facendo la questua.
Certo.
Molti non sapevano questa maschera, cosa fosse legata alla cultura, però in pratica il diavolo è preceduto da due uomini vestiti di bianco che rappresentano la morte, e portano dei falcioni e fanno rumore e stridore di ferro in mezzo alla gente. Il diavolo cerca di prendere le persone per portarle verso il male.
Ecco, spiegami, scusa, Matteo, quando avviene questo? In che periodo?
Allora, questo viene solitamente l'ultimo giorno di carnevale, il martedì. Sì.
Quindi fra poco, fra non molto, insomma.
Sì, fra non molto, il 4 di marzo. Ora, per ragioni ovvie, abbiamo fatto anticipato, perché anche gli altri nostri partecipanti il martedì ci hanno...
Tutti siete impegnati.
Abbiamo anticipato l'oggi.
Quindi, insomma, per chiarire anche ai nostri radioascoltatori, questa, noi abbiamo un programma che si chiama È Festa, dove siamo presenti in tutti i momenti in cui i riti si svolgono, ma lì in quel momento. Questo non fa parte della programmazione di È Festa, ma è una giornata speciale. Una giornata speciale per due motivi, vanno a essere concomitanti due motivi. Il primo è perché voi avete organizzato questa interessante incontro fra le maschere zoomorfe, perché mentre nelle grandi città, ti parlo da Torino in questo momento, si sono bambini con le maschere con i costumi comprati ai supermercati di Spider-Man o eroi momentanei, diciamo così. Invece in alcuni paesi, la nostra Italia, e sono tanti, non sono neanche alcuni, il carnevale è sentito in maniera diversa. Lì abbiamo la maschera, il diavolo di Tufara, ma poi abbiamo anche l'orso di Jelsi, dall'amico Michele Fratino, che mi ha raccontato cosa succede, ma abbiamo anche maschere che arrivano dalla Sardegna, giusto?
Sì, abbiamo i famosi mammucciones, diciamo, veo, con cui siamo gemellati dal 1999, siamo andati noi in Sardegna tre volte e loro sono stati tre volte da noi.
Perfetto.
Poi ci sono gli Urtos e i Butturos di Fonni, sempre in provincia di Nuoro, sempre
certo,
Sardegna.
Certo.
Poi abbiamo per la prima volta in Molise due rappresentanti dei Krampus, il diavolo delle Alpi, direttamente da Bolzano.
Dal nord, più nord non si può.
Dal nord, per la prima volta sono riusciti a portarlo in Molise.
Allora, quindi
nuova.
Anche lì possiamo dire due cose. Intanto che tu non sai perché eri impegnato nei tuoi preparativi, ma noi tutto il giorno qui a Tradi Radio abbiamo ascoltato una playlist fatta di musica sarda per molti motivi. Intanto perché era molto bella questa cosa che dalla Sardegna arrivassero nel Molise e gemellarsi con voi, e poi perché oggi per l'isola della Sardegna è una giornata speciale. Oggi loro stanno decidendo, devono decidere chi li governerà nei prossimi anni. Chi governa nei prossimi anni governa una bella patata bollente, quindi dobbiamo fargli veramente tutti gli auguri possibili. Abbiamo sentito Maria Carta, abbiamo sentito tantissimi cantanti, abbiamo sentito il canto a tenore, abbiamo sentito il sempre mai troppo conosciuto per la bravura Andrea Parodi, Elena Ledda. Insomma, la Sardegna oggi l'abbiamo toccata musicalmente parecchio. Ecco, sento che lì ci sono dei rumori, ma ecco, cosa capita in piazza adesso?
Sì, avevano aperto una porta ai giudici della giuria del carnevale per salire sul balcone.
Ecco,
una piccola pantomima.
Ma ci saranno.
In effetti si fa il 4.
Ecco, ma ci saranno anche i giudici, ci sono anche i giudici. Arriveranno tutti.
Sì,
ma in piazza chi c'è?
Una giuria scanzonata.
Ma immagino. Com'è giusto che sia carnevale. Senti, cosa tra il semiserio e il vero? Ma chi c'è adesso in piazza? Sono tutte le maschere, sono già arrivate?
Sì, allora la piazza è gremita da un pubblico, veramente siamo intorno a 3-4 mila persone, calcolando che è un paese di 900 abitanti, è una cosa favolosa.
Certo.
Maschere sono tutte incanalate in un vicoletto vicino alla chiesa e una per una stanno sfilando su un palco dove c'è la presentazione.
Quindi
poi
c'è
mi ero dimenticato di un'altra maschera, le maschere di Tricarico dalla provincia di Matera.
Certo. Beh, questi sono più vicini, ma è importante che ci siano, certo, è importante perché testimoniano. Beh, però insomma, da Bolzano alla Sardegna, al Molise, alla Basilicata, non è vero che il carnevale è morto, lo possiamo dire?
Come dici?
Dico, non è vero che il carnevale è morto, assolutamente, con tutte queste presenze.
Assolutamente no, è più vivo che mai. È una cosa bellissima, splendida, che ci accomuna tutte queste regioni, tutte queste persone, una fratellanza. Una cosa veramente bellissima.
Senti, i ragazzi partecipano, i giovani partecipano?
Sì, mi volevo riallacciare al discorso di prima dei bambini vestiti da Spider-Man o da Batman. La tua non esiste. Io ho un figlio di 13 anni che da 8 anni si veste da diavolo.
Porta
le catene del diavolo. Da quando aveva 5 anni.
Da quando aveva 5 anni?
Per farti capire che come lui ce ne sono tanti altri, di bambini che hanno nessuna tradizione e l'amore per queste cose ormai passate che però ancora sono presenti.
Tu sai che questa è una bella speranza per tutti noi che ormai siamo omologati, soprattutto nelle grandi città, noi ci vestiamo come ci dicono di vestirci. Quindi Tradi Radio vorrebbe essere anche questo. Allora io ti parlo e parlo ai nostri radioascoltatori, faccio in modo che attraverso te tu possa parlare con tutti i tuoi ospiti questa sera. Michele lo sa già, questa è una puntata speciale perché noi come rete abbiamo ideato un archivio che si chiama l'archivio partecipato, potrai andare a vedere su www.reteitalianaculturapopolare.org, dove vorremmo mettere, stiamo già inserendo video, foto, testimonianze di tutte quelle che sono queste grandi resistenze culturali che rappresenta oggi la cultura popolare. Possiamo parlare di vera e propria resistenza contro l'omologazione e contro la commercializzazione della cultura in senso lato, e per fare questo abbiamo partecipato a un bando, perché arrivare con un archivio in tutte le scuole non è facile, no? Anche arrivare nelle scuole di Tufara non è facilissimo. Lo dobbiamo fare attraverso di te, Matteo, attraverso il tuo bambino, ma attraverso i vostri bambini. Io il mio appello è quello di andare sul sito bando Chefare, www.chefare.it, e votare il progetto numero 26. Forse Michele ti avrà già parlato.
Sì, l'ho visto già su internet.
È un bando importante, perché se si riuscisse ad arrivare almeno fra i primi 8, vuol dire che si va in finale, vuol dire che immediatamente in tutta Italia si viene a sapere che esiste questa cosa. Poi che si vinca o meno, certo che è importante vincere, ma è importante anche fare sapere che esiste un archivio. Tu conoscerai il professor Tullio De Mauro, grande linguista, ex ministro per l'istruzione, ha già donato tutto il suo fondo librario di linguistica, dialettologia, cultura del territorio. Abbiamo tutti i dialetti d'Italia in questi libri, li metteremo a disposizione di tutti, ovvero la cultura deve essere di tutti, per essere tutti dobbiamo riuscire a fare questo passaggio. Quindi io spero che anche tu ti riuscirai a fare promotore verso la tua comunità,
sì,
per quanto riguarda questo. Mi raccomando, noi crediamo in questa cosa fortemente. Senti, raccontaci ancora qualcosa, cioè adesso cosa avviene? Avviene questa sfilata?
In questo momento c'è un rumore assordante che passa attraverso il balcone, riesco a sentire malissimo perché sono saliti i mammutones dalla Sardegna con i campanacci.
E quando salgono loro non si sente più niente, e questo è sicuro.
Bisognerebbe essere qui per capire veramente l'atmosfera che si vive in questo momento.
Senti, fa freddo?
No, la giornata è stata soleggiata con un po' di vento, la stagione non è poco, di solito qui abbiamo la neve a febbraio, quindi...
Ecco, quindi è andata molto bene. Senti, se tu sei d'accordo, io faccio sentire ancora un pezzo, una musica che arriva sempre dal Molise, e ti metterei giù con il telefono per ricontattarti fra un quarto d'ora, 20 minuti, il tempo di capire che cosa sta accadendo, e poi ci racconti ancora un altro pezzo, va bene?
Va bene.
Allora, a fra pochissimo, e grazie per la tua disponibilità, grazie mille.
Grazie,
ciao,
grazie
a dopo, ciao, ciao.
Ciao.
È la storia di Sabatino Maligno, brigante aromatese, pastore alla rocca, camuretta per una fucilata e una sagliola.
Oi banana, figlia nuova e paro confine, la cetona buona chiedura, depriante n'ave paura, depriante n'ave paura.
Oi curatela, oi curatela, chi non porta
Gina.
Canto per il brigante Sabatino Lombardi dal Tratturo di nuovo, e salutiamo con la scusa il nostro amico Mauro Gioielli, artista ma naturalmente anche musicista, studioso, persona di grande valore che abbiamo conosciuto quest'estate, che è un punto di riferimento, anche lui è un cercatore di tracce del territorio. Adesso sono molto contento di presentarvi, oltre che naturalmente un amico, una delle persone più importanti, intanto per la mia formazione personale, ma naturalmente anche per la storia del teatro, della letteratura in Italia, ed è il professore Roberto Tessari. Professore, mi sente?
Sì, sento.
Oh, ecco, benissimo. Come sta, professore?
Bene, lei?
Tutto bene, grazie. Senta, professore, allora, noi qua siamo a Tufana, nel senso, no, non siamo a Tufana, siamo in studio a Torino, però siamo in contatto con Tufana e con tutto quello che sta accadendo. Lì si sono incontrati dai Mammutones alle varie maschere che arrivano dal Bolzano, da Matera, e stanno provando a fare una prima riunione delle loro manifestazioni. Per loro il carnevale non è come quello nostro qua, diciamo, cittadino, dove noi vestiamo i nostri figli con le cose comprate alla Coop, insomma, parlavamo dai cartoni animati, da Spider-Man ad altri costumi più consumistici. Per loro, anzi, dicevano che il loro figlio, il figlio di Matteo D'Alessandro, col quale eravamo in collegamento prima, ci raccontava che lui è vestito, a 5 anni è vestito da diavolo, perché a Tufara c'è il diavolo. Allora, perché abbiamo chiesto di poter parlare con lei e farci due chiacchierate? Perché era importante capire intanto questa dicotomia in Italia stranissima, no? Che è sicuramente data dal centro urbano e invece di altri paesi intorno che sentono la tradizione, forse i riti in maniera particolare. Ma che cosa significa? Cioè, perché questa maschera? Perché questa continuazione dell'uso della maschera? 4.000 persone in piazza a vedere le maschere tradizionali. Che senso ha oggi una maschera di questo genere? Se si è fatto un'idea, ecco, da parte sua.
Ah, io credo che la maschera mantenga una sua vitalità e una sua funzione perenne. Se nella vita di tutti i giorni tutti noi cerchiamo di salvare la faccia, come suol dirsi, durante la festa o nelle rappresentazioni teatrali l'imperativo per chi è presente, per chi agisce, è un altro: non salvare la faccia, ma saper perdere la faccia, con arte e con divertimento.
Molto bello, molto bello. Quindi saper perdere la faccia. Ecco, ma da un punto di vista storico, ecco, che cosa significa? Cioè, c'è un momento in cui è nata la maschera, c'è un'idea del fatto della necessità dell'uomo di travestirsi, di mascherarsi, di diventare altro in qualche modo?
Beh, questo naturalmente è un interrogativo che trova la sua risposta innanzitutto nell'antropologia, ed è una istanza primaria dell'essere umano quello di rinnegare il proprio io, probabilmente perché la fatica quotidiana di mantenere, ostentare, allevare il proprio io alla fine si rivela insopportabile se portata avanti senza un momento di pausa. Ecco allora il bisogno dell'uomo di diventare altro da sé, di far entrare dentro di sé un'altra entità, di farla vivere attraverso il suo corpo, ma questo corpo deve trasformarsi, ed è qui che si rivela la necessità della maschera. La maschera è lo strumento per cui noi riusciamo ad assumere una identità altra.
Che meraviglia, che meraviglia. Insomma, possiamo dire che a un certo punto ci stufiamo di noi stessi.
Esatto, esatto, perché il peso del proprio io è il peso dell'osservanza delle regole, il peso del lavoro quotidiano, il peso anche di sostenere un ruolo dentro la società. La maschera è un modo per non avere più quel ruolo.
Mamma mia, mamma mia. Sembra, ecco, come lo racconta lei, sembra necessario, quasi terapeutico in un certo senso.
Ma diciamo che non sono certo il primo a sostenerlo, ma tutti gli studi sulla storia dell'uomo hanno notato questo, che apparentemente sembra un paradosso, ma in realtà risponde proprio alla nostra igiene, alla nostra necessità di equilibrio, al nostro essere vivi.
Quindi, professore, un po' parliamo di noi urbanizzati, eccessivamente urbanizzati, o forse usando una parola a volte insomma abusata, noi globalizzati perdiamo un'occasione nel momento in cui abbiamo rinnegato qualunque possibilità di costruire un altro da noi stessi.
Sì, perdiamo indubbiamente una grande possibilità e cerchiamo di surrogarla in tutti i modi. Non a caso lei prima ricordava certi mascheramenti banali dell'oggi, magari sì, ispirati ai supereroi, però l'esigenza per cui ci si rifugia anche in queste soluzioni è sempre la stessa, rivela il suo essere una esigenza non sopprimibile e rivela anche la miseria della nostra vita cittadina e i rischi della nostra vita cittadina.
Ma come si può costruire adesso? Sto immaginando, avendo girato moltissimo, essendo stato in Molise quest'estate, ho conosciuto anche un po' gli organizzatori sia di Tufara, di Elsi, di tutti questi paesi che sentono fortemente. Loro insomma, per un certo qual senso c'è sempre stata, almeno da un po' di tempo a questa parte, questa idea di una cultura minore, insomma, anzi un po' tenuta in un angolo da un punto di vista anche della pubblicità, della pubblicistica o di quello che viene considerato come cultura o sottocultura. Cioè il carnevale in sé e queste maschere innanzitutto sono qualche cosa da non guardare con attenzione. Come mai ci succede? È accaduto?
È una grave conseguenza dei nostri tempi, ma in realtà bisognerebbe rovesciare questo processo. Non si tratta certo di far rivivere maschere che magari non possono essere sostenute, ma si tratta di tenere presente un'esigenza di questo tipo e soprattutto di imparare ad amarla e a coltivarla là dove è ancora viva e nei posti da cui ci viene il suo insegnamento.
Quindi insomma è portatrice di valori individuali e sociali, la maschera è terapeutica, insomma abbiamo detto un bel po' di cose rispetto a questo. Lei sa che in realtà sono anche poco conosciute, noi stiamo notando nel lavoro che si sta facendo di mappatura dei vari riti in Italia, che l'Italia ha quella particolarità di non conoscere nulla rispetto ad altri luoghi, anche molto vicini rispetto a questi riti. Ci sono pochissime le persone che iniziano a mettersi insieme. Poi in realtà c'è un altro ramo culturale che dimostra che in piazza ci sono 4.000-5.000 persone che vanno ad assistere a questi momenti di grande trasformazione collettiva. Ma da un punto di vista teatrale invece, che cosa ha significato la maschera nella storia e che cosa potrebbe significare oggi?
Beh, innanzitutto la maschera ha avuto stagioni particolarmente ricche, pensiamo solo ai primordi del teatro occidentale, quel che capita nella tragedia e nella commedia greca, ma pensiamo anche ai primordi dei teatri lontani da noi, teatri orientali. In questi casi la maschera è stata fortemente presente, anzi è stato lo strumento essenziale per l'arte dell'attore, proprio perché vi era un legame molto forte con le radici culturali e antropologiche della maschera stessa. non si poteva fare teatro senza la presenza della maschera. Il teatro poi ha evoluto, diciamo, due vie per rispondere all'esigenza della maschera: o quella del recupero della maschera oggetto che l'attore si cala sul volto, oppure quella di trasformare, pensiamo soltanto all'arte di un Totò, il certo. proprio volto in una maschera.
Certo.
Ma sempre quando c'è stato un forte legame tra la cultura popolare e il teatro, la maschera è salita in primo piano.
Posso chiederle ancora che senso ha a questo punto, che rapporto c'è tra la maschera e la lingua? Nel senso, la lingua che noi adesso chiamiamo dialetto, insomma.
Assumere una maschera vuol dire innanzitutto assumere anche un linguaggio. La maschera è una trasformazione compiuta della dimensione antropologica di chi la indossa, e quindi la maschera porta con sé anche un linguaggio che deve avere le sue stesse caratteristiche, cioè deve essere un linguaggio nativo, originario, ricco di tutto il sapore e il potere che la parola originariamente aveva. Nel caso attuale, con la distanza che si è creata tra le lingue nazionali e le lingue regionali, o comunque le lingue più legate alle tradizioni, ancora più forte è l'esigenza di rivolgersi a queste ultime per ritrovare la densità, la corposità della parola. Anche la parola, come la maschera, è materia. Noi, certo. Nel nostro sviluppo civile, sociale ed economico, tendiamo a scorporeizzare tutto, anche il linguaggio e la parola.
Professore, grazie, mi sembra che abbiamo dato un quadro importante. Io e lei ne abbiamo già parlato, sa che stiamo facendo questo grande progetto sull'archivio partecipato, di cui
ed è molto importante un lavoro di questo tipo.
Questo l'abbiamo fatto anche, le raccontavo, grazie alla donazione del professor De Mauro, che a proposito certo. di linguaggio, insomma, ha qualche cosa da raccontarci. Ora, cosa significa per noi? Significa stiamo partecipando a un bando per a far sì che questo archivio abbia delle gambe, per poter avere delle risorse e arrivare in tutti i paesi, in tutte le scuole d'Italia. Sarebbe importante, e le chiedo, come costruire una relazione con le nuove generazioni senza imporre nulla, ma facendogli sentire probabilmente quello che significa questo nostro calendario rituale, perché noi lo stiamo facendo, e quello è il senso dell'archivio: ridisegnare un calendario rituale che dovrà tenere in considerazione non solo dei vecchi riti, dei nuovi riti, ma dei nuovissimi riti, anche dei nuovi italiani che stanno arrivando. Siamo pieni di carnevali e di capodanni cinesi invece che Pasqua rumene. Insomma, il calendario rituale italiano si sta complessificando moltissimo. Ora, noi abbiamo i nostri ragazzi, i nostri giovani, che sono molto cooptati da quella che è la cultura di massa più forte, quella che molti di noi chiamano non cultura o controcultura. C'è un suggerimento, qualche cosa per far sì, perché molti di questi nostri organizzatori lamentano dicendo: beh, però è più difficile coinvolgere i ragazzi. Cosa significa questo?
Ma io penso che per coinvolgere appunto, evitando ogni forma di coercizione astratta ed esterna, sia importante proprio lavorare sulle strutture ludiche, sulle strutture delle feste, sulle strutture dell'arte intesa come gioco. Quindi teatro, carnevali e strutture di questo tipo penso che siano importanti, ma sarebbe anche importante che persino nei programmi scolastici italiani queste dimensioni avessero il peso che deve competere loro in qualunque cultura consapevole di sé.
Sta disegnando un mondo ipotetico molto bello, insomma, dove le scuole si possono...
Purtroppo è ancora ipotetico, ma voi lavorate in questa direzione.
Professore, grazie. Intanto grazie per l'intervista, e mi scusi per la domenica, il disturbo.
È stato un piacere.
Sentiamo molto presto, e grazie veramente di cuore. Noi torniamo a Tufara a raccontarci delle maschere. Grazie mille.
Salute.
Oh.
Eccoci di nuovo qui, sentite queste voci sorridenti. Eravamo a Vasto Girardi per un campus e ricordiamo con favore e con piacere l'ospitalità di quelle bellissime giornate. Ora vi facciamo sentire un altro pezzo musicale, sempre del Tarturo, e si tratta esattamente di Cicirinella, sempre con Mauro Gioielli.
Come un ripetitore di nacchera. Io sono docente di nacchera sinistra al conservatorio di Frosinone.
E rieccoci di nuovo qua. Allora, pronto? Matteo, mi senti?
Sì, eccomi.
Eccoci qua. Allora, raccontaci un po' come sta andando, anche perché così chiudiamo la trasmissione e ci siamo raccontati un po' di cose. Peccato, ma ti manderemo il podcast, tu non abbia sentito il professor Roberto Tessari cosa ha raccontato sulle maschere in Italia, ma ti interesserà, te lo faremo avere. Raccontaci tu.
Niente. Mi sentite?
Molto bene, vai pure.
In questo momento è finita la presentazione di tutte le maschere e la piazza si sta svuotando piano piano, è stata una cosa veramente al di là delle nostre aspettative, circa 4-5 mila persone, una piazza gremita, una cosa splendida.
Mamma mia.
E
mamma
niente,
mia.
Questo è tutto.
Senti, lì cosa succederà adesso che state per chiudere e andrete a mangiare tutti insieme, immagino?
Sì, abbiamo preparato il pranzo per tutte le maschere ospiti, uno sforzo notevole da parte delle nostre mogli, figlie, madri, un pranzo per circa 200 persone fatto da noi con i nostri mezzi. Dopo cena si ballerà con i suoni dell'organetto di Molisani, con i balli sardi, eccetera, eccetera, eccetera.
Bello, bello, benissimo, benissimo la festa. Matteo, noi ti salutiamo e ti vogliamo ringraziare per essere stati con noi qui su Tradiradio, speriamo di sentirci presto. Io vorrei veramente tu portassi a tutti quanti il saluto nostro della Rete Italiana di Cultura Popolare, saluto particolare a Michele Fratino che sta collaborando con noi in maniera molto forte su questa idea di mappatura nazionale e mi raccomando per quanto riguarda il voto al progetto del bando orale, se avviate voglia di costruire insieme a noi questo percorso, perché potrebbe essere una cosa utile a tutti, va bene?
Sarà fatto, faremo tanta pubblicità E grazie a voi per essere stati i nostri ospiti.
Figurati, grazie a te, a presto. A
grazie,
presto.
Buona serata.
Ciao.
Tradi radio, tradizione e tradimento.
Ed eccoci, siamo di nuovo da soli, insomma, siamo venuti via da Tufara, abbiamo lasciato loro che mangiassero, che dopo lo sforzo di una intera giornata. Io credo che le parole del professor Tessari siano state importantissime da molti punti di vista, non solo dal punto di vista antropologico, ma anche da quello che dobbiamo fare. Ci danno delle direttive, i nostri esperti, amici. Vabbè, il professor Tessari io lo conosco da molti, molti anni e quindi so che è un punto di riferimento. Però mi sembra interessante il disegno che lui dava. Allora io di nuovo voglio chiedere a tutti voi di farvi promotori del bando, del farvi promotori del voto al progetto numero 6 per quanto riguarda il progetto orale, perché credo che disegnare questi riti, queste feste, queste tradizioni e renderle condivisibili, addirittura il professore diceva sono percorsi che devono partire dalle scuole, beh, quello mi sembra non solo auspicabile, ma veramente di grande valore. Lo speriamo tutti, ci dobbiamo lavorare e lavoriamoci tutti insieme. Ancora avremo un ospite prima di lasciarci, però prima di fare questo, permettete, visto che lì a Tufara c'erano tante regioni insieme, di dedicarvi e dedicarci un pezzo molto bello, sempre di Andrea Parodi.
Quando stanotte a finire eu sou ancora resplendia, mi sai o chi che penso a ti, uve ti sesquada prenda mi ti sesarresa sienda mi ed o sono in noi pensando a te. Dunde dunde o sei ao meu amor, escuadas y endame dices a reza y estela mea como te osa pensare a ti in sa tristeza de oso in noe in su dolore te uso in noi ad essere mezzo impare a te in sa tristezza te uso in noi. Vuestes andende anima mea sotto i suoi sole o sombra eo alle ore dur che les melodia dices scua d'azienda mea, ti zesa rezai stella mea, como Deus ha pensende a tie. Tristeza de os oino
Radio, tradizione e tradimento.
Una bellissima canzone, una voce meravigliosa, Andrea Parodi, insieme a Elena Ledda. Allora, siamo qui per l'ultimo ospite, l'ultima chiacchierata, insieme a un esperto del territorio, uno studioso, Pierluigi Giorgio. Mi senti? Pronto, mi sente? Aspetti che proviamo, ecco. Ora mi sente?
Sì,
oh, come sta? Tutto bene? Come è andata?
È andata bene, diciamo che è ancora in corso perché poi le maschere sono tante, però è stata un'ottima occasione di un incontro non solo tra maschere ma anche tra valenze, tra maschere e maschere, insomma, ecco. Io mi scuso per la voce, ma chiaramente il vento eccetera, insomma, me l'hanno un po' attutita.
Non si preoccupi, senta, noi abbiamo seguito un po' dal vivo insieme a Matteo D'Alessandro, che è uno degli organizzatori del comitato lì del Diavolo di Tufara. Ma ci dice due parole sulle maschere in questione, soprattutto quelle molisane, di cui so ho visto anche dei suoi video. Michele Fratino ha anche portato uno di questi video a un convegno che c'è stato a Novoli, proprio in occasione della Focara di Novoli. Ecco, so la sua attività di videocumentarista, di studioso. Ecco, per questo ci interessa anche dal vivo conoscere con lei quali sono un po' gli archetipi che ci sono in Molise, almeno quei due presenti, due o tre che erano presenti a questo incontro, che ricordiamo non era un incontro rituale, era un incontro dove le maschere hanno deciso di incontrarsi, una sorta di convegno fatto in maniera pratica, non teorica. Ecco, ci racconti, ci dica pure.
Sì, un incontro che anche ormai da qualche anno a questa parte, uno scambio tra comunità, uno scambio in tradizione, in particolare nel periodo di carnevale, è legato appunto a queste maschere. Sì, è vero, sì, ho fatto diversi documentari per la trasmissione che ho, dove oltre le maschere molisane sono andato a girare anche l'eccellenza delle maschere sarde, ma anche per esempio tra gli indiani d'America. Allora, conoscendo, io non sono un antropologo, però sono un appassionato della materia. E allora, conoscendo un po' alcune manifestazioni rituali, chiamiamole così, all'estero, mi resi conto che in Molise, però in realtà perpetravano questo genere di tradizioni molto, come posso dire, indinate da discorsi di mascherate di carnevale, certo. Però non si rendevano conto invece che avevano veramente qualcosa di prezioso tra le mani. Perché in una regione piccola come può essere quella del Molise, in realtà ci sono tre maschere zooantropomorfe che hanno valenze simili a rituali di maschere dello stesso genere, dove troviamo riscontro non solo in altre parti d'Italia, ma in Europa e anche oltreoceano. Nella fattispecie, qui in Molise, abbiamo il Diavolo di Tufara, dove in questo momento Tufara è un paese della provincia di Campobasso dove siamo ospiti stasera. Poi abbiamo il Cervo, la Cerva di Castelnuovo al Volturno in provincia di Sernia, e l'Uomo Orso di Iesi in provincia di Campobasso. In realtà c'è l'aspetto tratta, continua a trattarsi di animali che portano, diciamo, sono forzatori di corna, per dirla così, insomma.
Ecco, detta così è un po' spaventoso, ecco. Portatore di corna.
Sì, che non ha niente a che fare con fedeltà muliebri, ma si fanno un po' tutte alla... Se noi andiamo a fare una sorta di riscontro con quella che è la storia greca, poi romana e via di seguito, diciamo sono maschere dionisiache. Allora, per farla breve, secoli e secoli fa, infatti sono rituali che affondano radici veramente in un passato ancestrale, noi ritroviamo lo sciamano vestito di pelli, che fa le sue danze, che cerca attraverso il suono del tamburo in particolare di staccarsi da quella che è la realtà oggettiva, terrena, e di arrivare ad altri livelli che lo mettano in contatto con lo spirito di un determinato animale. In particolare è lo spirito che domina quella serie, quel genere di animali che il giorno dopo, due giorni dopo la tribù va a cacciare. Quindi stiamo parlando di gruppi tribali che seguono l'animale per la caccia. Nel momento stesso in cui questi gruppi si sono riuniti in un villaggio, sono diventati stanziali, questo genere di rituale si rivolge a un discorso di propiziazione di fertilità, e quindi il frumento, quindi il grano, e in particolare di quello che adesso noi stiamo parlando di popoli che sono legati alla prospettiva del buon raccolto. Allora ritorniamo al discorso di Dioniso. Dioniso viene insudito dai titani. Lui, per in un certo qual modo, per camuffare la sua identità, si trasforma in un animale appunto con le corna, un capro, un cervo, e viene comunque beccato e bloccato, viene squartato, ucciso dai titani che lo divorano. Il sangue fertilizza la terra, va in terra, fertilizza la terra. E questo sangue che filtra nella terra durante il periodo invernale si trasforma in seme. Nel momento in cui dall'inverno, ecco il periodo di carnevale, dal periodo della fine dell'inverno si arriva alla primavera, questo seme, in cui appunto si è trasformato il sangue di Dioniso, diventa frumento, diventa gemma, diventa grano. Ecco, e allora diciamo, attingendo a questi antichi rituali, che c'è bisogno, ecco, un discorso di morte e rinascita, quindi c'è bisogno comunque di un sacrificio. Probabilmente nel passato la persona che rappresentava appunto Dioniso doveva essere, probabilmente veniva sacrificata, veniva realmente sacrificata. Oggi come oggi la rappresentazione è di queste bestie, di questo capro espiatorio, chiamiamolo così, che viene bastonato, addirittura nel caso del cervo di Castelnuovo viene ucciso da cacciatore, ma poi il cacciatore si inchina e soffia nell'orecchio del cervo e della cerva e loro rinascono in un certo qual modo purificati.
Certo, abbiamo visto nei video anche delle scene molto commoventi, ecco, sono assolutamente commoventi, non hanno nulla di, hanno qualcosa di crudele e commovente nello stesso momento. E abbiamo visto i bambini crederci fortemente. C'è da dire che in quel posto dove lei vive e che sta testimoniando è diventato qualche cosa di importante anche per chi è distante, perché significa veramente che c'è ancora la possibilità di far sì che quei riti entrino dentro le nostre comunità in una forma non usata o non usa e getta, ecco, come spesso avviene. Questo mi sembra importante.
Siccome poi in realtà poi si è trasformato con inquinamenti folcloristici,
questo avviene,
che loro si riappropriano le antiche valenze capiscano veramente cosa hanno di prezioso tra le mani, ma soprattutto nel parallelo con maschere, magari con fattezze diverse, ma poi neanche tanto, a distanza veramente di chilometri, o come dicevo oltreoceano, capiscano questa cosa sorprendente di che genere di legame a livello antico di tra i popoli.
Perfetto,
e questo ci rende in un certo qual modo oggi più che mai, cioè proprio se esiste questa problematica dell'identità, del diverso, ci rende invece così simili anche tra popoli che non sanno assolutamente nulla di loro.
Certo.
E se mi permette, questo è un po' il significato che ho voluto dare anche nei documentari, nei testi, ho voluto in un certo qual modo, come posso dire, ho voluto forzare un attimo la mano, ma neanche tanto, perché in parallelo al discorso antropologico, quello che ho voluto rappresentare, per esempio con il cervo di Castelnuovo o con l'orso di Melfi, è proprio questo senso del timore del diverso. Cioè il capro espiatorio diventa il diverso. Noi abbiamo a che fare, per esempio, adesso con tutte queste immigrazioni.
Per molto tempo, Pierluigi, siamo stati noi il diverso, no? Per moltissimo tempo e moltissimi...
Ma ce lo siamo dimenticati, però.
Quello ce lo siamo dimenticati, lo so. Ma infatti io credo che il suo lavoro sia utile. E di nuovo, se la cultura popolare, i riti e le feste sono portatori di quei valori di assoluta convivenza, questo è il lato positivo che dobbiamo provare a sottolineare in maniera forte.
Tra le maschere, per esempio, la sovrapposizione del cattolicesimo, cristianesimo al Dio di un tempo, nel caso parliamo di Dio, insomma, possiamo parlare di cosa segnala la nostra religione. Che il Dio, quello di un tempo, è il Dio pagano e quindi è diabolico e quindi diventa diavolo. Ecco che la figura dionisiaca dell'uomo bestia, della bestia con le corna, diventa il diavolo.
Certo.
È vero, nelle rappresentazioni di tutto ciò che va perseguito, allontanato, è proprio la figura del diavolo che ha le corna.
Certo. Senta, Pierluigi, noi intanto la ringraziamo per la testimonianza e speriamo di vederci quando la rete tornerà in Molise. Forse sarà la volta buona che ci riusciamo a incontrare anche di persona. Però, insomma,
posso dare un appuntamento nel frattempo?
Sì, prego.
Domenica 9 marzo, a Lienzi, noi faremo la ballata dell'uomo orso.
Ne parleremo, con lo stesso Michele, che mi sembra che qualcosa c'entri.
Al quale va segnato questa parte, esatto. Va bene?
Va benissimo.
Allora, buon lavoro a voi.
Grazie e buon lavoro. Grazie mille.
Grazie.
A presto.
Arrivederci.
Ed eccoci di nuovo al telefono con un altro degli studiosi molisani. Come vedete sono molti, ma perché è una delle terre più ricche. Noi ci stiamo per lasciare con questo speciale fatto su quell'appuntamento che mette insieme molti patrimoni. Ma perché l'abbiamo fatto? Perché è in piccolo quello che sta facendo la rete sul territorio nazionale, ormai sul territorio internazionale, cioè mettere insieme alcuni di questi patrimoni, fare capire che non è un elemento minoritario, anzi, forse è maggioritario e che sarebbe bene accorgercene. Perché è terapeutico, tornando alle maschere di Roberto Tessari, perché ha un che di importante per le nostre comunità future, perché i ragazzi, se fatto in maniera ludico, se fatto in maniera dove il concetto di festa è inclusivo, dove appunto la paura del diverso viene investigata in questa maniera e non in maniera difficile o addirittura esclusa, a quel punto può diventare un punto fondamentale di tutte le nostre politiche culturali, sociali, scolastiche. Noi ci crediamo molto e con un'altra musica sarda, oggi era una giornata dedicata tra il Molise e la Sardegna, vi lasciamo e vi diamo appuntamento a domani. Naturalmente voi sapete che Tradiradio tutti i giorni ha musica che arriva da territori, dalle 10:30 alle 8:30 di sera, 10:30 del mattino, e poi ha degli appuntamenti speciali dedicati ad alcune feste. Se andate su www.reteitalianaculturapopolare.org vedrete il palinsesto e potrete seguirci. Il mio invito a tutti voi è di farvi anche voi rete, farvi antenne, affinché questo progetto sull'archivio partecipato attraverso il bando Che Fare, se andate su www.chefare.com trovate tutti i 40 progetti. Devo dire che i progetti sono molto belli, alcuni di questi 40 sono condivisibili, posso dire che fossero tutti applicabili, un'Italia migliore sembra potersi disegnare. Noi naturalmente dobbiamo chiedervi di votare per il progetto numero 26, abbiamo bisogno di molti voti per poter andare in finale, ma non possiamo non dire che non si può votare anche per altri progetti, perché è duplice, triplice il voto. E saluto così il progetto numero 8, quello delle case, cari amici di Torino, che stanno facendo un ottimo lavoro su questo territorio. Ce ne sono altre storie, ce ne sono altre che stanno facendo un bel lavoro. Bisogna dire che se ci si mette insieme forse si può fare qualche cosa. Io vi saluto quindi Antonio Damasco, e vi salutiamo con questo pezzo che molti di voi riconosceranno dalle prime note. Parliamo di Maria Carta ed è uno Stabat Mater, forse tra i più belli. E con questo, buonanotte, alla prossima.
Tradi radio, tradizione e tradimento.